File 2, pagina 9. Elio Morpurgo, un rapido profilo. Elio Morpurgo, una vita dall'unità alla Shoah. Questo potrebbe essere il titolo del lavoro biografico sopra auspicato, e proprio questo titolo scelsi per una conferenza tenuta a Udine il 26 gennaio 2012 presso Sala Aiace, nell'ambito delle iniziative curate dal Comune di Udine per il Giorno della Memoria. Di Elio Morpurgo colpisce innanzitutto la lunga esistenza. Nato a Udine il 10 ottobre 1858, 2 anni e mezzo prima della proclamazione del Regno d'Italia, morì per opera dei nazisti nel marzo del 1944. Era dunque quasi dodicenne all'epoca della breccia di Porta Pia, 85enne nell'atroce periodo della Shoah. Nota 7. Su tale distinzione, peraltro ricorrente, mi sono diffusamente soffermato in Pietro Antonio Antivari. Essa è inoltre bene esemplificata da un editoriale del Valussi, PV, Il clero onesto si fa coraggio, in Giornale di Udine, 18 gennaio 1889. Fine della nota. Il presente libro, nonostante i consistenti dati e fatti che presenta, non intende essere una vera e propria biografia, perciò mi limito a fornire un quadro sommario del Morpurgo e dei suoi cari. Alcuni profili brevi e dettagliati sono stati peraltro già proposti sia da altri studiosi sia dal sottoscritto. Nota 8. Lo strumento realizzato dal massimo esponente dell'organaria locale, Beniamino Zanini di Codroipo, era di concezione decisamente moderna, esempio di spicco nel processo di riforma dell'organo italiano. L'avvenimento ebbe una rilevanza artistica notevole, trattandosi di uno dei primi concerti d'organo in senso moderno tenutisi in Friuli. Fine della nota. Qui preme unicamente aiutare il lettore non esperto ad avere almeno un'idea dello spessore di Elio, in primo luogo dei suoi familiari. Poi, proveniente da una famiglia facoltosa con interessi in diversi settori, Elio era figlio di Abramo, banchiere e cambiavalute, originario di Gradisca di Sonzo, sposato con Rebecca Carolina Luzzato, nativa di Gorizia. Abramo e Carolina generarono Gerolamo, nato a Gorizia, e appunto Elio, che assieme alla moglie Eugenia Basevi ebbe Enrico, Elda, Elena. Della sua famiglia armoniosa e accogliente, i giornali dell'epoca riportavano di tanto in tanto momenti di vita. Come vedremo, in Morpurgo si contraddistinsero anche per una costante e copiosa liberalità. Ai parenti stretti di Elio dedico il quarto capitolo. Diplomatosi ragioniere presso l'istituto tecnico tuttora esistente, intitolato ad Antonio Zanon, industriale ed economista udinese, Elio si dedicò alla carriera politica e amministrativa, affermandosi come personalità eminente del liberalismo friulano a cavallo fra 8 e 900. Con l'appoggio dei liberali moderati e progressisti entrò a far parte, giovanissimo, del Consiglio Comunale Udinese nel 1885, anno in cui divenne anche assessore alle finanze. Ricoprì quindi la carica di sindaco di Udine fra il 1889 e il 1895, primo sindaco ebreo eletto in Italia, anno in cui fu nominato altresì per la prima volta deputato nel collegio di Cividale del Friuli, cosa che si ripeté ininterrottamente nell'arco di 6 legislature fino al 1919. Nota 9. Sempronio, il concerto d'organo a San Giacomo in Il cittadino italiano, 16 maggio 1890, pagine 2 e 3, fine della nota. Aderente alla corrente conservatrice, ma aperto alle questioni sociali, diede prova di notevoli competenze, soprattutto in materia amministrativa e previdenziale, fra il 1906 e il 1919, fu in tre occasioni sottosegretario di Stato, poste e telegrafi due volte, industria, commercio e lavoro, nei governi Sonnino, Boselli e Orlando. Nel 1920 poi venne nominato senatore del Regno e in quanto tale entrò a far parte di varie commissioni per l'esame del disegno di legge sui risarcimenti dei danni di guerra, per le finanze, per l'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, per il giudizio dell'Alta Corte di Giustizia e fondatore consigliere del cotonificio udinese. Fu inoltre presidente del Comitato Esecutivo della Grande Esposizione Regionale di Udine del 1903. Nota 10. Vittorio Franz, organista, compositore, insegnante in Friuli fra 800 e 900, Tolmezzo, Udine, Andrea Moro, 2003, pagina 88. Gli inviti personali dovevano essere esibiti all'ingresso e contenevano il programma del concerto. Un esemplare giace presso l'archivio della parrocchia di San Giacomo, in una copertina intitolata Carte d'organo, all'interno del fascicolo denominato Atti 1890. Nel carteggio della fabbriceria ringrazio la dottoressa Enrica Capitanio per avermi aiutato nella ricerca. Il fascicolo in considerazione contiene anche una lettera di Don Tosolini alla fabbriceria e l'elenco alfabetico delle persone da invitare. In una nota è richiesto di mettere da parte 70 inviti per la lista del maestro Franz e 5 da consegnare a mano. Sono consultabili anche i verbali delle sedute della fabbriceria, quelli del 31 marzo 1890 e del seguente 30 aprile. In particolare prevedono e fissano tempi e modalità del collaudo e degli inviti. Ricordo infine che la fabbriceria è un ente ecclesiastico composto di ecclesiastici e laici, destinato, secondo il diritto canonico, ad amministrare quella parte del patrimonio di una chiesa che deve essere usato per la manutenzione dell'edificio e per le spese di culto. Fine della nota. Con la rotta di Caporetto, di fronte al pressante problema dei profughi, operò assai attivamente in qualità di consigliere nel comitato del patronato dei profughi di guerra a Roma. Quindi, terminato il conflitto, si prodigò per la ricostruzione del Friuli, tanto nella veste di deputato quanto in quella di presidente della Camera di Commercio di Udine. L'attività politica del Morpurgo si concentrò prevalentemente nei settori dell'agricoltura, del commercio, dell'industria e delle finanze. Egli si occupò costantemente e con passione soprattutto del problema ferroviario in relazione alla difesa del confine orientale e del Veneto in generale, dell'emigrazione, dei problemi scolastici. I suoi interventi parlamentari dovrebbero essere oggetto, al pari dei suoi scritti, di varia natura e dei discorsi pronunciati nelle più diverse circostanze, di considerazione e di studio attento. Confluito nei primi anni venti nel Partito Nazionale Fascista Friulano, si distinse fra gli esponenti fascisti di spicco, al punto che nel 1926 fu nominato dal regime presidente dell'Istituto delle Liquidazioni, nel quale si fece lungamente apprezzare per il suo lavoro, che gettò le basi per la creazione dell'Istituto Mobiliare Italiano 1931 e dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale 1933, presiedette a Udine la Banca Cooperativa Udinese, Banca Popolare dal 1949, la Banca di Udine, Banca del Friuli dal 1919, di cui suo padre fu uno dei fondatori, oltre che vicepresidente, e la Camera di Commercio fra il 1903 e il 1937, della stessa fu anche consigliere vicepresidente, commissario governativo, fu inoltre direttore tecnico dell'Opera Nazionale Balilla negli anni 30. Aderente alla massoneria, fece parte della Società Veterani Reduci delle Patrie Battaglie. Da giovane, infatti, fu prima sottotenente, poi tenente di complemento nella cavalleria, figurando tra i lancieri di Novara con il grado di maggiore, e presiedette a lungo il comitato udinese della Dante Alighieri, di cui ricoprì anche la carica di consigliere centrale. Era in effetti un convinto irredentista, oltre che fervente nazionalista. Costantemente impegnato in associazioni e sodalizi di assistenza umanitaria, fu membro del Consiglio centrale della Croce Rossa Italiana e presidente del Comitato cittadino della stessa, oltre che benefattore della Casa di Ricovero di Udine. Fu tra i fondatori della sezione friulana della provincia di Udine, della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, LILT, che presiedette per un ventennio. Cultore appassionato di musica, in campo culturale ed artistico, si distinse quale presidente del teatro sociale della città, presidente onorario della Società Filarmonica di Cividale e membro di quella di Udine, dove fra l'altro diresse sino allo scioglimento il circolo artistico. Fu altresì socio, prima corrispondente poi ordinario, dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti e della Società Geografica Italiana, ma anche cofondatore e membro direttivo della Società Storica Friulana, regia deputazione di storia patria dal 1919. Ottenne numerose onorificenze, cavaliere ufficiale, grande ufficiale e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia, della quale ebbe anche il Gran Cordone, ovvero l'onorificenza più alta prevista dagli ordinamenti di benemerito internazionali, presidente onorario del Congresso Universale Postale, ciò che gli valse il Gran Cordone dell'Ordine della Corona di Prussia, commendatore e grande ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro per l'opera svolta nell'Istituto delle Liquidazioni, decorato con il Gran Cordone dello stesso Ordine, ma fu soprattutto barone, titolo ereditario, concesso con il diploma nel 1867 con regio decreto del 1909. Il 27 marzo 1948 a Udine, presso la loggia del Lionello, lo storico udinese Luigi Suttina, socio corrispondente dell'Accademia, introdotto dalle commosse parole dell'allora sindaco di Udine Giovanni Cossattini, il quale, evidenziati alcuni settori di intervento dello scomparso Elio Morpurgo, ne ricordò sia l'alto esempio dato di indefessa devozione alla cosa pubblica, sia il pietoso tramonto, circa il quale s'era levato un sentimento di unanime indignazione, un'universale condanna della barbarie e dei suoi strumenti ciechi di inesausta ferocia. Presentò una commemorazione che è tuttora un documento fondamentale per delineare un profilo del nostro. Il giudizio sulla persona è adeguatamente espresso da frasi di questo tono. Quest'uomo, che alla modestia univa la fermezza del carattere e una grande probità tenne sempre un'esemplare condotta nel lungo periodo della sua vita politica. Nessuno più di lui amò il Friuli, nessuno più di lui la sua città natale. Non v'era infatti in Udine impresa di qualche momento della quale non si desiderasse di averlo a capo. Dotato di un puro senso patriottico, tradizionale nella sua famiglia, egli si pose al servizio della patria durante la Grande Guerra, malgrado l'età avanzata. L'attività che il Morpurgo svolgeva, sia nella vita politica, sia nella più ristretta cerchia della sua città, trovava alimento e conforto nella famiglia, atta a compiere e perfezionare l'opera sua. Era veramente colto e, mentre aperta ad ogni manifestazione del bello, amava le arti, la musica e il teatro, il lavoro era per lui una gioia, il lavoro era per lui anche la vita, tanto che allorquando la iniquità dei provvedimenti razziali lo allontanò dagli uffici, egli si ritrasse in solitudine. Nella immeritata sventura che lo colpiva, egli sembrò ergersi a maggiore altezza, poiché il dolore, più del tempo felice, saggia gli uomini e discopre le loro virtù. Abbandonato ogni pubblico ufficio, si ridusse a vita privata, trovando legittimo conforto nella coscienza del dovere, costantemente compiuto, dell'opera diuturnamente prodigata a vantaggio del paese. Era questo un suo bene ideale che nessuno poteva togliergli, l'unico retaggio che presto la nequizia dei persecutori gli avrebbe lasciato. La Lega Italiana per la lotta contro i tumori. LILT www.legatumoriudine.it. È oggi un ente pubblico su base associativa, senza fini di lucro, che combatte il cancro attraverso la prevenzione e costruisce attorno al malato oncologico una rete di solidarietà, sicurezza e informazione. Essa opera sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, la vigilanza diretta del Ministero della Salute e quella indiretta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il controllo della Corte dei Conti. Estesa capillarmente sull'intera penisola, con sede centrale a Roma, la LILT è articolata in 106 sezioni provinciali e circa 800 delegazioni comunali che raccolgono quasi 250.000 soci e principalmente 397 spazi prevenzione ambulatori e 15 hospice. Ai collaboratori diretti sono affiancati 5.000 volontari permanenti. I volontari riescono a moltiplicarsi sino a 25.000 in occasione delle campagne nazionali. La sezione friulana della provincia di Udine, intitolata ad Elio ed Enrico Morpurgo, ha sedi nel padiglione Pennato, presso il Dipartimento di Oncologia dell'azienda ospedaliera universitaria Santa Maria della Misericordia, e in via Francesco di Manzano, 15, a promuoverla nel 1925 furono, oltre a Elio Morpurgo, il professor Papinio Pennato, il dottor Antonio Cavarzerani, il professor Ugo Dell'Acqua, l'avvocato Gino Di Caporiaco, il dottor Luigi Fabris e il professor Azzo Varisco, che fra le altre cose si prese cura di Elio Morpurgo nei suoi tempi trascorsi in ospedale prima della cattura. Elio fu presidente della fondazione dall'inizio sino al 1944, mentre Enrico occupò il ruolo di segretario. Di là dalle varie evoluzioni istituzionali e amministrative, le attività della LILT hanno volta per volta toccato diagnosi e cura dei tumori, propaganda, assistenza, educazione sanitaria, supporto ai malati in difficoltà economica, corsi di aggiornamento per medici, interventi di sostegno degli studi condotti a livello nazionale, contributi per l'acquisto di apparecchiature e per la partecipazione di operatori sanitari a congressi e seminari sia in Italia sia all'estero, erogazione di borse di studio, consulenze, esami gratuiti per diagnosi precoci, raccolta di fondi, in particolare per l'acquisto di attrezzature scientifiche. Dopo il Morpurgo hanno retto la residenza il professor Azzo Varisco, l'avvocato Umberto Zanfagnini, il professor Giancarlo Englaro, l'avvocato Pietro Zanfagnini, il dottor Francesco Cavallo, il dottor Eddy Rota e attualmente l'ingegner Giorgio Arpino. Un ringraziamento va in questa sede a Libero Grassi, Pier Giorgio Passone, Marco Catania, Elisabetta Traversa. Pagina 11.